Piacere di incontrarvi, sono Anita Prati, redattrice di Settimana News e questo è La Settima, il podcast di Settimana News. Dopo la puntata dedicata all'introduzione di Magnifica Humanitas, rivolgiamo ora la nostra attenzione al primo capitolo dell'enciclica, che si dispiega dal paragrafo 17 al 45 e porta il titolo Un pensiero dinamico fedele al Vangelo. Sottolineerei subito questo aggettivo, dinamico. È proprio l'affondo storico del primo capitolo, che ripercorre il cammino attraverso cui ha preso forma la dottrina sociale della Chiesa, ad evidenziare il carattere non statico ma dinamico del pensiero che sostanzia la dottrina sociale. Prima dell'affondo storico, Papa Leone propone in via preliminare alcune precisazioni relative al modo in cui la Chiesa abita la storia e si rapporta al mondo. La Chiesa cammina con l'umanità, riconosce l'autonomia delle realtà terrene, tiene conto della distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica, non si considera estranea ai dinamismi che configurano il volto della società, ma si offre come presenza che aiuta a leggere in profondità la realtà, sostenendo con umile fermezza le scelte che promuovono la dignità di ogni persona. L'ossimoro umile fermezza apre all'icona del buon samaritano come modello dell'agire della Chiesa nel mondo, un agire contrassegnato da discrezione e prossimità, nella consapevolezza che ciò che nasce da una necessità immediata non può trasformarsi in norma né sostituire le responsabilità istituzionali proprie della comunità civile. La dottrina sociale della Chiesa non è un prontuario di principi e norme da applicare, ma un cammino di discernimento comunitario che nasce dall'incontro tra la verità eterna del Vangelo e le domande della storia. A partire dal paragrafo 28, l'enciclica ripercorre lo sviluppo del magistero sociale da Leone XIII ad oggi. Punto di partenza, naturalmente, è la Rerum Novarum, vera pietra miliare nell'evoluzione del magistero sociale, di cui restano ancora oggi due acquisizioni. Il primato del lavoro umano su ogni logica puramente produttiva o finanziaria, con la conseguente attenzione alle persone e alle famiglie maggiormente esposte allo sfruttamento, e il nesso inscindibile tra annuncio evangelico e ricerca di un ordine sociale più giusto. A 40 anni dalla Rerum Novarum, l'enciclica Quadragesimo anno di Pio XI allarga lo sguardo alla configurazione complessiva dell'ordine economico e politico. Restano particolarmente attuali tre intuizioni: la consapevolezza che le ingiustizie non riguardano solo i comportamenti individuali, ma anche le strutture economiche e istituzionali, il valore del principio di sussidiarietà, che invita a rafforzare il tessuto associativo e comunitario, e il legame tra dignità del lavoro e giusta retribuzione come possibilità reale di condurre una vita umana decorosa. Pio XII offrì un contributo significativo allo sviluppo della dottrina sociale soprattutto attraverso i messaggi radiofonici natalizi, di cui si possono rilevare tre significativi orientamenti: l'esigenza che il diritto preceda l'interesse, la consapevolezza che le disparità economiche sono terreno fertile per tensioni e violenze e il valore di un tessuto associativo capace di mediare tra individuo e Stato. Con Giovanni XXIII, il magistero sociale si apre alla dimensione mondiale e al linguaggio dei diritti. Di grandissima attualità, l'orizzonte universale del suo appello, il riferimento ai diritti umani come grammatica condivisa e la convinzione che la pace duratura richiede istituzioni e relazioni tra i popoli ispirate alla dignità di ogni persona. Il Concilio Vaticano II, con la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, ci ha consegnato l'immagine di una Chiesa che si fa prossima all'umanità e si impegna a riflettere non su schemi astratti, ma a partire dalla concretezza delle situazioni storiche che devono essere lette con sguardo evangelico e competenza umana. Con Paolo VI e la Populorum Progressio emerge una comprensione della pace che non si riduce all'assenza di guerra, ma prende forma nel cammino di uno sviluppo umano integrale, inteso come il nuovo nome della pace, che mira a rimuovere le radici di ingiustizia e di conflitto e ad aprire spazi di vita più degna per tutti. Il Magistero Sociale di Giovanni Paolo II, situato all'incrocio tra la crisi dei grandi sistemi ideologici del Novecento e l'avvio della globalizzazione economica, con l'enciclica Centesimus Annus, nel centenario della Rerum Novarum, riconosce il potenziale positivo del mercato e dell'iniziativa privata solo se restano subordinati alla legge morale e orientati dal principio di solidarietà, senza sacrificare i più deboli alla logica del profitto. La sua valutazione critica di democrazia ed economia di mercato continua ad offrire criteri per giudicare le nuove forme di sfruttamento, di esclusione e di crisi della rappresentanza politica. Benedetto XVI, nell'enciclica sociale Caritas in Veritate, riprende e approfondisce il concetto di sviluppo presentato nella Populorum Progressio, rileggendolo nell'orizzonte della globalizzazione. La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa, a condizione che sia sempre unita alla verità. Sviluppo, giustizia, istituzioni e mercato non sono realtà neutre, ma luoghi in cui la carità nella verità deve prendere forma storica. Questo insegnamento resta attuale anche per l'oggi, perché chiede di giudicare ogni modello di sviluppo sulla sua capacità di essere inclusivo e sostenibile, di riconoscere alla carità un ruolo critico e generativo nella vita pubblica. Vediamo infine il Magistero Sociale di Papa Francesco. In Evangelii Gaudium, Francesco afferma che l'annuncio cristiano ha un'intrinseca dimensione sociale e invoca una Chiesa capace di ascoltare il grido dei poveri, dei migranti e delle vittime delle nuove schiavitù. La Chiesa sinodale è una Chiesa che cammina insieme, che cerca di leggere i segni dei tempi alla luce del Vangelo e si lascia evangelizzare dai poveri con cui condivide la storia. In Laudato Si, Papa Francesco offre la prima grande elaborazione sistematica della crisi ambientale in una enciclica sociale. La sua proposta di ecologia integrale tiene insieme la cura della casa comune e l'opzione preferenziale per i poveri e afferma con forza che tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri non possono essere separati. In Fratelli Tutti rilancia il sogno di un'umanità che sappia scegliere l'amicizia sociale e la fraternità universale e con Dilexit Nos mostra che questi grandi impegni sociali non sono separabili dal rapporto personale con Cristo. La risposta più vera all'amore del cuore di Gesù è l'amore concreto per i fratelli e le sorelle. Solo così possiamo ricambiare amore per amore.